ora in onda
Press Play on People, scritto e condotto da Filippo Romagnolo, programma radiofonico di promozione della cultura videoludica.
Benvenuti, anzi bentornati a una nuova puntata di Press Play on People, prima puntata dopo la pausa dovuta all'emergenza sanitaria che ha impedito anche a noi di registrare nuove puntate. Ci siamo fermati noi, non si è però fermato il mondo videoludico, o meglio, sì, sono stati rallentati i lavori di alcuni studi di produzione e anche di alcune software house più piccole ed indipendenti, anche le presentazioni di giochi già terminati in alcuni casi sono state posticipate o sono state cambiate le campagne di lancio di alcuni prodotti. C'è addirittura chi ipotizza che nel malauguratissimo caso in cui si dovesse assistere in autunno ad una nuova impennata di contagi con un conseguente nuovo lockdown, possono venire annullati i lanci già previsti a ridosso di Natale delle attesissime PlayStation 5 e Xbox Series X, ovvero la nuova generazione di console. In generale, comunque, al di là di questi ritardi, all'interno della cosiddetta industria culturale di produzione di contenuti, musica, libri, film, se guardiamo ai giocatori più che ai produttori, cioè al mercato anziché ai produttori, i videogiochi sono di sicuro la fetta di mercato, la fetta di questa particolare industria che hanno non solo mantenuto ma anzi casomai incrementato e a volte di molto la loro diffusione. Molte software house hanno visto incrementare di moltissimo i profitti in questo periodo. Vedi la voce Animal Crossing, un videogioco, un simulatore di vita di Nintendo uscito per Switch, che sarebbe stato comunque un capolavoro e un successo come i precedenti episodi della serie, infatti era attesissimo, ma che ha avuto dalla sua il fatto di essere stato lanciato il 20 marzo scorso. Felicissima combinazione di tempi per un gioco che si basa sulla creazione di un alter ego che vive felicemente e spensieratamente in una specie di realtà alternativa nella quale può pure incontrarsi, senza mascherine e restrizioni, con altri amici giocatori. Praticamente l'antidoto videoludico perfetto al lockdown. Non a caso, quasi 2 milioni di copie scaricate in un giorno, 13,5 milioni di guadagni dopo appena 11 giorni ed è ancora oggi stabile al primo posto di giochi più venduti in molti paesi. Non c'è da stupirsi. E non è che un esempio. La diffusione dei videogiochi durante il lockdown è stata spinta poi anche da diverse campagne degli stessi produttori di console e giochi che hanno per così dire trasformato il restate a casa dei politici, l'invito alla prudenza e ad evitare occasioni di contagio non necessarie, in un invito a restare a casa sì, ma con il joypad in mano. È il caso ad esempio della campagna Play at Home di PlayStation, che offriva alcuni giochi non proprio recenti ma comunque di indubbia qualità gratuitamente ai possessori delle proprie console, e non è che un esempio. Quasi tutte le software house hanno invitato i giocatori a restare a casa proponendo offerte imperdibili, grandi sconti oppure appunto giochi gratuiti. L'hanno fatto privatamente ognuna per sé, ma anche, diciamo così, alleandosi tra di loro, aderendo ad alcune campagne. Una in particolare molto interessante è lo spunto dal quale vogliamo trarre appunto le mosse per fare alcune considerazioni in questa puntata, e si tratta della campagna Play Apart Together. Un invito appunto, come dice il nome, a giocare sì tutti insieme together, però apart, ognuno a casa sua, favorendo appunto il distanziamento sociale, eccetera eccetera. L'aspetto che troviamo veramente interessante e degno di riflessione, proprio relativo a questa campagna, la notizia importante è il fatto che questa campagna è stata lanciata, voluta, niente meno che dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La stessa OMS che un paio di anni fa circa aveva inserito il gaming disorder nella lista dei disturbi del comportamento collegati a dipendenze. In pratica aveva detto che, collegato alla pratica videoludica, potevano nascere alcuni disturbi ufficialmente riconosciuti dalla medicina. E forse ricorderete i titoli dei giornali dell'epoca, si trovano ancora facilmente andando a cercare la notizia su internet. I videogiochi sono una malattia, videogiochi come droga e alcol per l'OMS, e via dicendo. Al di là dei titoloni di certa stampa sensazionalistica, che si è sprecata anche appunto quando poi invece durante il lockdown, come dicevamo, i videogiochi attraverso questa campagna hanno ricevuto dall'OMS una specie di inattesa benedizione, facciamo il punto sulla situazione, sfruttiamo appunto questa specie di cambio, che in realtà non è un vero cambio, da parte dell'OMS di visione sui videogiochi, per fare alcune riflessioni sul videogiocare. Ma videogiocare allora crea dipendenza o no? E più in generale, i videogiochi fanno bene o fanno male? Approcci, pur anche scientifici, alla questione sono contrastanti e di sicuro non c'è uno studio definitivo che ci possa offrire una risposta univoca a questo interrogativo. Del resto, lo abbiamo già detto in altre puntate, i game studies, ovvero la trattazione scientifica del videogioco come medium in tutte le sue sfaccettature mediche, sociali, economiche, via dicendo, è una corrente di studi relativamente recente, essendosi sviluppata praticamente in maniera riconosciuta e diffusa, diciamo così, solo da una ventina d'anni circa. Non che non ci fossero stati precedentemente anche altri studi, ma diciamo che erano studi più sporadici, più pioneristici. Non possiamo nemmeno cominciare senza dire che spesso purtroppo la natura di molti di questi studi è viziata da quella specie di divisione tra, recuperando una definizione di Umberto Eco proposta per gli studiosi della cultura di massa in generale, divisione tra apocalittici ed integrati. Senza dire insomma che spesso chi tra questo tipo di studiosi è in partenza pregiudizialmente contrario ai videogiochi e ne pensa peste e corna ed andrà quindi a scavare per cercare prove a sostegno di questa visione, e al contrario c'è chi ne è entusiasta, li vede di buon occhio e quindi non farà altro che investigare ed effettuare a sua volta studi per invece portare acqua al proprio mulino. Alla faccia dell'obiettività scientifica. Più che altro a conferma della complessità dell'argomento e della necessità di approcci più olistici, forse anche della ricerca di strumenti di analisi nuovi, visto che a volte il problema è che ancora si considera il videogioco come un qualcosa di simile al cinema, o derivativo dal fumetto, o comunque di dipendente da altre arti e quindi analizzato con gli strumenti per analizzare quella determinata arte, quando invece il videogioco vive di una grammatica propria, di una morfologia unica. Partiamo allora adesso analizzando la posizione di chi vede nei videogiochi qualcosa di negativo e che può creare dipendenza per una sorta di effetto imitazione, un effetto mimesi, che si produrrebbero in chi gioca. Semplificando all'estremo, vedendo ripetutamente certe scene e certi comportamenti in un videogioco, presto o tardi mi verrà voglia di comportarmi così, di rifarli anch'io nella vita reale. Francamente, non stiamo neanche a citarvi gli studi che hanno confutato questo punto di vista, ci basta l'esperienza personale. Chi sta parlando ha passato durante l'adolescenza, facciamo dai 12 anni in su, pomeriggi interi, parliamo di ore di gioco consecutive, a per esempio imprigionare mostri colorati dentro bolle di sapone in Bubble Bubble, ma non ha mai avuto la tentazione di ingoiare un barattolo di sapone liquido per provare poi, soffiandovi contro, ad imprigionare il gatto di casa per vederlo volare su nel cielo dentro una bolla. Né c'è mai venuta voglia di smontare i tubi del bagno e riarrangiarli come in Pipe Mania. E venendo ad esempi più, diciamo così, antropomorfi, non abbiamo mai raccolto bidoni vuoti per strada per lanciarli sulla schiena di persone che ci stavano antipatiche, come si vede fare dai protagonisti di Cadillacs and Dinosaurs. Il massimo che possiamo fare è, sì, effettivamente, possiamo confessare che abbiamo sognato spesso, quello sì, svariate volte, di essere come il temibile pirata, temibile si fa per dire, Guybrush Threepwood alla scoperta del mistero di Monkey Island per vivere le sue fantastiche e umoristiche avventure. Non c'è comunque mai passato per la testa di fare fagotto, correre al porto e imbarcarci sul primo bergantino di passaggio. Più seriamente, ci teniamo qui a specificare che non si vuole affatto negare il valore di certi studi volti a dimostrare che la visione prolungata di scene di violenza o comportamenti antisociali e di cattiva condotta possono portare a comportamenti imitativi. Certo che è così. Ci teniamo piuttosto a specificare che quegli studi riguardavano appunto bambini e i bambini, i videogiochi, non dovrebbero nemmeno vederli prima dei 6 anni, neanche quelli da cellulare. E dai 6 in poi dovrebbero vedere e giocare solo a quelli adatti alla loro età. Altrimenti non vale poi dare la colpa ai videogiochi. Se lasciassimo coltelli o d'armi, farmaci o detersivi, cavi elettrici scoperti, fornelli a gas a portata di bambini e poi succedesse qualcosa di brutto, quale dovrebbe essere la conclusione che dovremmo trarne? Bandire coltelli? Eliminare i farmaci? Smettere di cucinare con il gas? Ci siamo capiti.
Easiest thing to do, and someone said, yes.
Dall'altra parte, farebbe molto più comodo per chi è appassionato di videogiochi come noi sposare in toto la visione di chi, al contrario dei mimetici, considera i videogiochi belli ed utili per il loro valore catartico, ossia per il loro essere una specie di valvola di sfogo per comportamenti che altrimenti nel mondo reale non sarebbero consentiti. Anche qui facciamo un esempio, detto in altre parole. Il tuo collega in ufficio ti irrita così tanto che lo vorresti strozzare? Tieni duro, aspetta la fine del turno, torna a casa, accendi la console, ammazza qualche centinaio di zombie per scaricare i tuoi istinti omicidi e tornerai al lavoro più rilassato di prima, garantito. Ma, cioè, sì, certo, il valore catartico di certe esperienze videoludiche ci pare anche qui indubitabile. E non solo quelle violente, anzi, forse ancora più catartico che far saltare in aria alieni, uccidere esseri demoniaci e via dicendo, senz'altro lo può essere coltivare un orto come in Stardew Valley, o esplorare un'area nuova in un open world a basso tasso di scontri e godersi la bellezza del paesaggio, oppure giocare a uno di quei bellissimi giochi più emozionali che di azioni, tipo pensiamo al meraviglioso Gris. Il punto è che, se fosse così vera questa visione di videogiochi, se fosse davvero così potente il loro valore aggiunto come valvola di sfogo, il loro valore catartico, si dovrebbero avere seri benefici su larga scala, dal momento che attualmente le statistiche ci dicono che, in pratica, quasi un terzo degli esseri umani sul pianeta videogioca. Ecco, è questo il punto che ci fa dire che, insomma, forse anche la visione catartica dei videogiochi non basta, diciamo così, a spiegarli. Perché se fosse vero, avremmo, insomma, dovuto vedere, almeno nell'ultimo decennio, un sensibile declino di certa violenza, certi comportamenti, certe attitudini che, ahimè, purtroppo, invece negli ultimi tempi sembrano restii a scomparire e anche a volte solo a diminuire. E dobbiamo forse desumere che senza i videogiochi la situazione sarebbe ancora peggio? Speriamo proprio di no. Ci rifiutiamo di farlo. A noi sembra invece che l'intera questione sia mal posta. Che sotto sotto, in fondo, questa storia dei videogiochi cattivi che creano dipendenza, possono fare male, derivi da una specie di mix fatto di superficialità nel leggere ed approfondire la realtà e volontà di trovare facili soluzioni o quantomeno di trovare un colpevole, soprattutto nel caso in cui, come dicevamo prima, magari a monte c'è in realtà una mancata vigilanza di a che cosa stia giocando un ragazzo e se i contenuti di quel videogioco siano adeguati alla sua età. A ben leggere la notizia, infatti, o comunque riflettendoci sopra, l'OMS ha semplicemente detto che chi gioca troppo ai videogiochi o imita i comportamenti dei videogiochi, e esagerando potremmo anche includere chi pensa di vivere dentro un videogioco, ha un disturbo, certo, ma non ha mai detto che è il videogioco a causare quel disturbo. Capiamoci bene ancora una volta prima di proseguire, per l'ennesima volta. È chiaro che giocare ininterrottamente per 12 ore al giorno, tutti i mesi dell'anno, causerebbe problemi fisici e mentali a chiunque. Non lo vogliamo di certo negare, è abbastanza evidente. Ma se è per questo anche mangiare tutti i giorni il buonissimo e genuino pasticcio della nonna fatto in casa, ci spappolerebbe il fegato. E non parliamo poi dell'alcol o di altre sostanze. Non è di questo che si sta parlando, lo abbiamo già detto. Stiamo parlando casomai di invertire l'ottica. Considerare i videogiochi ed il loro abuso forse come la spia più evidente che qualcosa nella vita di una persona non va. Se un ragazzo trae più piacere dal trascorrere tempo online, giocando e chattando con sconosciuti, evidentemente avrà problemi a socializzare a scuola e con gli amici. Se un ragazzo ha come unica soddisfazione nella vita sconfiggere eserciti nemici e conquistare pianeti alieni, evidentemente vuol dire che non ne ha a scuola o in famiglia. Se un ragazzo si rifugia per ore nell'oblio di uno schermo lampeggiante indossando cuffie che rimbombano ritmi techno, quasi certamente ha problemi ad affrontare la vita reale. Nessun sano di mente ha sviluppato mai nessuna dipendenza, giocando qualche ora al giorno e poi uscendo di casa per andare in palestra, portando a passeggio il cane o trovando gli amici. Il videogioco in sé non crea dipendenza, se non nel senso che un particolare gioco in un particolare momento può prenderci completamente, né più né meno che come succede con certi indimenticabili film, libri o serie TV. Ma a noi sembra che il vero problema non è se il videogioco debba o meno essere considerato qualcosa in grado di creare un disturbo mentale. Ci sembra più che altro il fatto che molte persone sembrano molto predisposte a presumere che i comportamenti negativi siano semplicemente il risultato di difetti mentali individuali, come per esempio l'essere debole e non riuscire a staccarsi dai videogiochi, oppure, peggio ancora, siano il risultato di un qualche meccanismo diabolico subconscio insito nel videogioco, come avviene per le sostanze stupefacenti, che lo sappiamo intervengono a livello chimico. Solo una minoranza vede il videogiocatore, che gioca in modo patologico, come un individuo unico, una persona, la cui personalità e di cui comportamenti, tra cui appunto il videogiocare, sono la risultante di fattori individuali, sociali, culturali, politici, economici, molto più complessi. C'è di mezzo anche un'esigenza di classificazione dei disturbi già denunciata da molti psicologi che rifiutano la pratica di incasellare il comportamento di un paziente in un disturbo, come se la somma di certi sintomi desse sempre lo stesso risultato. Una vera e propria standardizzazione della pratica psicologica alla faccia dell'unicità dell'individuo tanto proclamata dalle massime teorie psicologiche. Del resto sono numerosi anche i casi purtroppo di ragazzini che sono stati in analisi o in cura per gaming disorder e solo dopo mesi si è scoperto che il loro gaming disorder, le cause del loro gaming disorder, era da ricercarsi in altri traumi come per esempio ripetuti atti di bullismo a scuola, presi in giro da parte di professori e a volte anche genitori, incapacità di metabolizzare un lutto o la separazione dei genitori e via dicendo. Alla faccia del disturbo da videogame, insomma. Per molti ragazzini i videogame erano casomai l'unica isola felice nella quale rifugiarsi da questi altri problemi. C'è da stupirsi che non se ne volessero mai staccare. E poi, un'ultima riflessione. Non è che i videogiochi siano, per i molti che non li conoscono e li considerano solo giochetti, il capro espiatorio perfetto. Perché ad esempio i videogiochi sia i cellulari no? Non passano forse ore, ragazzini ed adolescenti, a scambiarsi compulsivamente messaggini di testo senza realmente comunicare nulla? Non è dipendenza quella? senza rivolgere una parola al fratellino o ai genitori chiusi nella loro stanzetta? Provate a chiedere ad un adolescente, ma anche a un adulto ci viene da dire, di staccarsi dallo smartphone anche solo per un paio di giorni, poi fateci sapere se ci riuscite. E certi altri adulti che passano ore su Facebook e negli altri social, postando in continuazione, ostentando tra un post e l'altro una vita che non è veramente la loro? Non è dipendenza anche quella? Guardate, ci immaginiamo la scena. Un genitore sdraiato sul divano, lo smartphone in mano, lo sguardo fisso sullo schermo, assolutamente non consapevole di quello che sta succedendo attorno a lui. Il figlio uguale, per terra, sul tappeto, davanti alla TV, stringe il joypad e sta videogiocando. A un metro di distanza, senza comunicare tra di loro. Non sarebbe meglio, ad esempio, anche solo videogiocare, ma perché non anche giocare insieme? Non sarebbe la maniera migliore per risolvere il problema, questo problema, ma anche molti altri problemi? Arrivederci, alla prossima puntata.
Radio Blu e tu vi ha presentato Press Play on People, a cura di Filippo Romagnolo, un programma radiofonico di promozione della cultura videoludica.